1-0.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
In queste ore drammatiche stavo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi. Ti chiedi il come mai. Dov'è la risposta? La risposta è dentro di te. Però è sbagliata.
Io non ci credo. Non farlo manco tu. Non ci credo. Spegni quella TV.
E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo.
Ma mi faccio il piacere. Ce l'è data, ce l'è data.
Non ci posso credere. Non ci posso credere.
La pluralità di sacrifici che noi chiediamo agli italiani vogliamo che siano visti nella prospettiva di un risveglio.
Grazie Mario, grazie Mario.
Adesso basta, basta.
E adesso basta, 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 perché non ne possiamo più. Ma quello che a noi non basta è la voglia di trovarci qui a Radio Cooperativa per una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che va in onda dalle 20.20 alle 21.50 di ogni mercoledì e vi porta notizie, vi porta informazioni e vi racconta anche le storie di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata di giugno e un caro saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato pomeriggio un po' prima delle 3. Lasciate che cominci, come al solito, con il ricordarvi i nostri numeri e le nostre esigenze. Voi sapete che noi non abbiamo sponsor commerciali e per questo non c'è pubblicità qui a Radio Cooperativa. E allora ci affidiamo ai contributi che arrivano dai soci della cooperativa, soci che sono i conduttori e gli ascoltatori, ma ci affidiamo soprattutto a tutti gli amici che seguono con passione le vicende della radio. Per dare una mano è sufficiente segnarsi questo numero, 120 82 301. È il numero di conto corrente postale intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova, sul quale potete, se volete, versare i vostri preziosi contributi. Abbiamo anche un sito web, radiocooperativa.org, nel quale potete trovare tutti i riferimenti possibili per contattarci, i numeri di telefono, gli indirizzi email, il fax, l'SMS, il cellulare e via discorrendo. Se poi volete potete iscrivervi alla nostra pagina Facebook o al gruppo Facebook di Radio Cooperativa per pubblicare i vostri pensieri e leggere quelli degli altri. Il sito contiene anche una sezione dedicata al podcast, cioè alla possibilità di riascoltare puntate già trasmesse per varie trasmissioni, tra le quali c'è anche Non ci credo. Per quanto riguarda infine questa trasmissione in particolare, potete usare il sito noncicredo.org per contattarmi e inviare qualunque tipo di richiesta. Cominciamo ricordando quello che è successo prima della sigla di questa trasmissione. Se voi avete ascoltato in questi giorni gli spot che inframmezzano le trasmissioni della radio, avrete certamente colto il fatto che l'organizzazione della radio sta appunto partecipando ad un evento voluto dal Comune di Padova e che si svolge da questa sera, che è appena iniziato, fino a sabato in Piazza Caduti della Resistenza, che come dicevo prima si trova tra il cavalcavia di Chiesa Nuova e via Palestro. Si chiama Mista in Piazza a testimoniare la partecipazione di esperienze e culture le più diverse tra loro in un'unica piazza, come dovrebbe essere sempre. Nelle 4 serate si alterneranno mostre di pittura, molti concerti dal vivo, laboratori di fotografia, proiezione di cortometraggi e, naturalmente, ne siamo orgogliosi, lo stand di Radio Cooperativa. Abbiamo avuto prima il collegamento con i nostri tecnici e con i nostri amici che sono presenti sul campo. Se avete occasione di passare di là, passate a salutare anche loro. A parte questo, oggi parleremo di energia elettrica e di Enel, dal cui sito è presa una buona parte del materiale che sto per proporvi. con l'avvento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili da parte dei privati, che siano cittadini o aziende, non ha importanza, diventa indispensabile ripensare anche al modo col quale distribuire l'energia nel paese. E questo è ovviamente un problema che riguarda non solo l'Italia, riguarda tutto il mondo, ed infatti i progetti che sono in piedi sono per lo più di tipo internazionale, per esempio comunitari nell'ambito dell'Unione Europea, ma in questi ultimi mesi si stanno sviluppando anche sinergie tra l'Europa stessa e gli Stati Uniti. Questa sera parleremo delle reti intelligenti e del fatto che, da ignoranti che erano, stanno per diventare appunto intelligenti. Questo tra pochissimo. Prima però...
Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. Carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire.
E siccome i gusti sono gusti, Bruce Springsteen vuole ballare al buio, Dancing in the Dark. Questa sera vorrei cercare di esplorare alcuni argomenti che usano dei termini che forse sono poco conosciuti, ma che sono destinati ad entrare nelle nostre case prima o poi. Così forse è meglio che ci prepariamo un pochino. Il primo vocabolo da cui partiamo, il vocabolo sconosciuto, è smart. Noi siamo abituati ad associarlo ad un'automobile che, per la sua forma e le sue dimensioni ridotte, ha cambiato non poco le abitudini degli italiani, di chi si ostina comunque a muoversi in auto in città. Ma qui le automobili c'entrano poco, come vedremo meglio nel seguito, o quantomeno non c'entrano questo tipo di automobili. Smart in inglese significa semplicemente intelligente, però si può anche tradurre questo termine come astuto, furbo, anche se a dire il vero noi italiani siamo abituati ad associare furbo in senso negativo ad intelligente. Qui l'interpretazione dei furbetti, dei farabutti che con l'astuzia aggirano leggi e regole non c'entra assolutamente niente. Insomma, smart è una cosa bella e pulita. Questo aggettivo negli ultimi tempi viene sempre più accostato a due sostantivi, grid e city. Smart grid sta per rete intelligente o astuta. Smart city invece per città intelligente o astuta. La grid, la rete di cui si parla, è quella che porta l'energia elettrica dalle centrali o dai luoghi di produzione agli utenti, le nostre abitazioni, i luoghi pubblici come le scuole, gli ospedali, eccetera, i luoghi di produzione come le aziende. Io di questo vorrei parlare questa sera. Perché mai dovremmo cambiare la nostra rete di distribuzione dell'energia elettrica? Beh, ci sono almeno due buoni motivi. Il primo, più e più volte denunciato anche da questa trasmissione, è quello che circa un quinto dell'energia elettrica prodotta va perduto durante il viaggio. Come sappiamo, sono disponibili sul territorio circa 60 gigawatt installati di potenza, mentre nella peggiore delle ipotesi al paese ne servono 50. Eppure noi compriamo all'estero una parte di elettricità. È vero che qui entrano in ballo anche giochini di mercato, perché compriamo questa energia a prezzi più bassi a quelli che dovremmo sostenere per producerla noi da soli, tanto che un po' di energia elettrica riusciamo anche a venderla. È anche vero che la nostra major dell'energia, Enel, produce un sacco di elettricità all'estero, in Spagna, dove praticamente possiede completamente l'Endesa, nell'America Latina, nell'Europa dell'Est, come in Slovacchia, dove ha comprato il pacchetto di maggioranza di Slovenske Elektrarne, che gestisce una buona fetta dell'energia elettrica di quel paese, comprese due vecchie centrali nucleari da rimettere in sesto con un sacco di soldi. Ma questa è un'altra storia. Quell'energia, dunque, che noi compriamo all'estero, un buon 10% del totale, potrebbe benissimo derivare dalla produzione nostrana, sistemando un pochino le cose. Certo, disperdere il 20% dell'elettricità nel tragitto tra la produzione e l'utenza e l'utilizzo non è una buona cosa, e qualche cosina sulle reti di distribuzione occorrerà pur farlo, nelle cabine di trasformazione anche. Il secondo motivo che porta a ragionare sulle smart grid è invece il fatto che la produzione di energia elettrica è cambiata negli ultimi anni e sta cambiando continuamente e con un ritmo sempre più rapido. Se noi andiamo a visitare il sito dell'Enel, riusciamo a trovare diversi spunti di riflessione al riguardo. Va premesso che la lettura dei contenuti dei siti, di tutti i siti, va sempre fatta con molta precauzione. Insomma, bisogna sempre essere sospettosi, perché dietro ad ogni frase si annida la pubblicità della propria azienda, del proprio prodotto, del proprio lavoro. Se confrontate quello che voi sapete su un certo argomento con quanto scritto, troverete sicuramente o delle frasi o addirittura degli interi articoli che vi faranno storcere il naso. Ma questo è tipico dell'informazione, anche di quella che state ascoltando da me in questo momento. Dunque, andiamo nel sito dell'Enel e cerchiamo informazioni sulle reti elettriche e in particolare sugli sviluppi di queste smart grid, di queste reti intelligenti. E bisognerebbe cominciare come cominciano le fiabe. C'era una volta. C'era dunque una volta una rete di distribuzione praticamente unidirezionale. Cosa vuol dire? C'erano alcune grandi centrali elettriche distribuite nel paese che producono energia. Lo facevano in modi diversi, utilizzando fonti fossili come il carbone, il gas, l'olio combustibile, oppure fonti rinnovabili come le molte e produttive centrali idroelettriche sparse sui monti, soprattutto nelle Alpi. Per un certo periodo abbiamo avuto anche un contributo molto piccolo, ma con gravissime conseguenze, delle centrali nucleari in funzione nel paese. Vediamo un po' di capire come funziona una linea di distribuzione di questo genere. Ci sono due grandezze elettriche che qui hanno importanza, la tensione elettrica e l'intensità di corrente. Entrambe concorrono a determinare la potenza. Quando fate un contratto con Enel dovete decidere quale potenza volete vi venga fornita. Generalmente per le abitazioni si tratta di 3 kW, ma ci sono anche contratti più grandi, 7 kW per esempio, e anche più elevati per esigenze particolari come la produzione industriale. Cosa significa avere 3 kW a disposizione? È abbastanza semplice. Immaginate di essere a casa vostra e di voler usare il vostro trapano. C'è una etichetta su ogni apparecchio elettrico dove è possibile scoprire la potenza assorbita. Supponiamo che il vostro strumento, il vostro trapano, abbia segnato una potenza di 750 watt. La vostra compagna sta stirando con un ferro da stiro la cui potenza elettrica è di 1,5 kW, cioè 1500 watt. Se noi sommiamo assieme le due utenze, arriviamo a 2,250 kW. Poi consideriamo le luci accese, la radio che state ascoltando, il frigorifero, il computer che vostro figlio non lascia mai, chissà quali siti visita. Sono piccole cose rispetto ai primi due, però anche loro vanno messi nella lista. Diciamo che arrivate ad un totale di 2700 watt, 2,700 kW. La domanda adesso è questa. Cosa succede se vostra figlia, che ha fame e si vuole fare una zuppa, accende il microonde? Questo elettrodomestico, mentre è in funzione, sviluppa una potenza di circa 1 kW. E allora il vostro conto sale a 3,7 kW e avete superato la quota stabilita per contratto con il vostro fornitore di energia, l'Enel. O un altro, a seconda di chi vi fornisce appunto l'energia elettrica. In questa situazione, come si diceva una volta, saltano i tappi, cioè ci sono dei dispositivi di sicurezza che interrompono l'erogazione di energia all'abitazione e voi dovete muovervi al buio sapendo cosa fare per ripristinare la situazione. E a quel punto dovrete decidere cosa è meglio spegnere perché tutti, meno uno, possono continuare a fare quello che facevano prima. Certo, questa è una limitazione, ma se volete potete aumentare la potenza del vostro contratto, avrete sicuramente dei vantaggi, ma pagherete di più. Detto per inciso, quello che pagate in bolletta, oltre alle tasse, ai balzelli vari come i contributi ai petrolieri o alla Sogin che deve smantellare il vecchio nucleare italiano, dipende dal tempo di utilizzo. Se voi usate il vostro trapano per 10 minuti, consumate il doppio di energia elettrica e quindi pagate il doppio in denaro che se lo stesso strumento rimane acceso per 5 minuti. L'energia consumata, insomma, si ottiene moltiplicando la potenza che voi utilizzate, per il tempo durante il quale viene usata. La potenza a sua volta si ottiene moltiplicando la tensione per l'intensità di corrente. Noi nelle nostre case abbiamo una tensione di 220 volt. Se il nostro trapano viene collegato alla presa, significa che in esso circola grosso modo una corrente di 750 diviso 220, 3,4 ampere. Dopo queste spiegazioni, tanto per capire di cosa stiamo parlando, torniamo alle nostre reti e cominciamo con i gestori della baracca. La trasmissione dell'elettricità su lunghe distanze, per esempio dalle centrali elettriche ai centri di smistamento, come vedremo tra pochissimo, è in mano ad un solo operatore. Si tratta dell'azienda Terna, di cui ho parlato un sacco di volte qui dentro, e che fornisce sempre dati molto interessanti attraverso il suo sito. Terna è un'azienda a partecipazione statale in quanto poco meno del 30% delle sue azioni sono in mano alla Cassa Depositi e Prestiti, che è un ente pubblico controllato al 70% dal Ministero dell'Economia, mentre il restante 30% è diviso tra una pletora di banche e fondazioni bancarie, San Paolo, Monte dei Paschi, una lista lunghissima di fondazioni delle casse di risparmio, tra le quali c'è anche quella di Padova e Rovigo, quella del Veneto, insomma. La trasmissione su distanze brevi è invece stata liberalizzata dal decreto Bersani, quello del 1999. Quando parte, la linea usa tensioni molto alte, parliamo di centinaia di migliaia di volte, dai 220.000 ai 380.000. Poi si arriva alle porte degli agglomerati urbani e lì ci sono le prime cabine di trasformazione. Cosa trasformano? Trasformano la tensione, abbassandola notevolmente, fino a valori dalle centinaia di migliaia a decine di migliaia di volte, diciamo grosso modo intorno ai 100.000 volte. E la nostra energia riparte verso le cabine primarie, dove viene ulteriormente abbassata ad una tensione che, a seconda dei distributori, può variare tra gli 8.400 volt, come succede per esempio nella rete di Roma, e i 20.000 volt, per essere messa poi nella rete elettrica a media tensione. L'elettricità prosegue su elettrodotti minori, su tralicci e pali in aree di campagna oppure in cavi isolati nel sottosuolo urbano, fino ad arrivare alle cabine secondarie, quelle che avete nelle città vicino alla casa di qualcuno. Qui ci sono altri trasformatori che riducono la tensione al valore finale di consegna all'utente. Da questo punto fino al contatore dell'utente si può parlare di consegna di energia elettrica, la quale avviene utilizzando, come dicevo prima, dei cavi isolati e, più raramente, soprattutto nel caso di località di campagna, su linee in aria, aeree, utilizzando i pali che trasportano questa corrente attraverso i fili. La distribuzione dell'energia elettrica prosegue poi all'interno degli edifici o delle aziende attraverso gli impianti elettrici privati degli utenti finali per alimentare il vostro trapano e il microonde con la zuppa di vostra figlia dentro. Prima tuttavia di alimentare gli elettrodomestici, l'energia elettrica passa attraverso un contatore che ha due scopi. Il primo è quello di capire e di calcolare quanto consumate e quindi quanto dovete pagare. Il secondo è quello di rappresentare un primo elemento di protezione contro un sovraccarico o un cortocircuito. Altri elementi protettivi sono poi normalmente presenti nelle abitazioni. Il resto lo sentiremo tra pochissimo.
Ah, che sarà, che sarà, che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Sarà che vive nell'idea di questi amanti che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Ah, che sarà, che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione. Ah, che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare e tutte le campane Padre Eterno. ce l'avrà, quel che non ha vergogna, né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo, né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna, né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
Grandi applausi per Fiorella Mannoia e O che sarà. Torniamo ai nostri discorsi da parte che riguardano appunto queste reti elettriche e vediamo se sono davvero intelligenti oppure no. Da alcuni anni a questa parte non sono più solo le centrali elettriche dell'Enel ad immettere energia nella rete di distribuzione. Come sappiamo bene, anche ai privati è stata finalmente data la possibilità di produrre energia e di venderla. Quello che avviene è sostanzialmente questo. Il mio amico Antonio ha un allevamento di mucche, grazie al cui latte produce formaggi che poi vende. Un'azienda agricola dunque che ha come scopo quello di valorizzare gli animali che alleva. Un giorno si accorge tuttavia che anche le deiezioni delle vacche sono preziose perché sono in grado di fungere da base per produrre energia. Le deiezioni sono la cacca sostanzialmente degli animali e si tratta a tutti gli effetti di biomasse e come tali vanno oggi soggette a tutte quante le leggi che riguardano le fonti rinnovabili. Fino a qualche anno fa era davvero una rarità trovare un'azienda agricola che ragionasse in questi termini. Oggi invece assistiamo a situazioni in cui l'azienda è tenuta in piedi economicamente più dalla produzione di energia che delle mozzarelle o dei vari latticini. Quello che serve è un cosiddetto reattore dove far avvenire la degradazione delle sostanze organiche. Il processo si chiama digestione anaerobica, che vede come protagonisti alcuni microorganismi che lavorano, che operano in assenza di ossigeno, cioè senza la presenza di ossigeno, e da qui viene fuori proprio il termine anaerobico, cioè senza l'ossigeno. Alla fine del processo si ottengono tre prodotti principali. Il primo si chiama digestato acido genico. Questo nome così difficile indica una sostanza che assomiglia un pochino al terriccio ed è composto prevalentemente di lignina e di cellulosa, ma anche da molte altre sostanze minerali. Assomiglia un pochino al compost domestico e viene usato per produrre materiali da costruzione. Il secondo ha un altro nome complicato, si chiama digestato metanogenico, che invece è un prodotto organico che si usa come fertilizzante dei terreni. Ed il terzo, infine, è il biogas vero e proprio, che è composto per lo più da metano e da anidride carbonica, anche se spesso ci sono dentro delle piccole percentuali di idrogeno. Questo gas viene inviato in appositi apparecchi, che sono chiamati cogeneratori, che possono usarlo come combustibile per produrre energia elettrica e calore, oppure solo una delle due. Il calore può poi essere utilizzato per far funzionare un impianto di teleriscaldamento. Io ho citato spesso in questa trasmissione l'esempio della SESA di Este, dove 300.000 tonnellate di umido all'anno vengono impiegate proprio in questa direzione, cioè sia per produrre energia elettrica che per produrre calore con il quale un lungo impianto di teleriscaldamento funziona nel comune di Este. Bene, torniamo al mio amico Antonio. Il mio amico Antonio ha fatto tutto questo con le sue 100 mucche e un po' di verde aggiunto dai campi che stanno intorno alle stalle. Quando ha fatto i primi conti si è accorto che solo il 10% dell'elettricità che lui riusciva a produrre serviva per far funzionare la sua attività e per far funzionare la sua casa. Uno dice: che cosa se ne fa allora del restante 90%? La gestione dell'elettricità nel nostro paese, come in quella di ogni altro paese del mondo, ha reso possibile la vendita dell'energia prodotta da privati alla rete nazionale. Le norme che regolano questo commercio fanno parte di quel famoso pacchetto che si chiama Conto Energia, che è arrivato in queste settimane alla sua quinta versione, che tra l'altro ha destato un sacco di questioni, di problemi, di proteste. In esso non vengono soltanto stabiliti i valori degli incentivi da assegnare ai produttori di energia pulita, i privati voglio dire, ma anche le modalità con cui riversare in rete l'energia elettrica che non ci serve, che ad Antonio è il 90% dell'energia che produce, che quindi non gli serve. Le cose funzionano più o meno così. Ogni produttore di energia domestica, vale per gli impianti a biomasse, ma anche per le installazioni fotovoltaiche, eoliche, eccetera, possiede tre contatori. Il primo misura l'energia prodotta dall'impianto. Il secondo misura l'energia che l'impianto fornisce alla rete nazionale ed il terzo l'energia che la rete nazionale fornisce all'utenza. E poi si fa semplicemente la differenza. La differenza tra l'energia usata e l'energia fornita rappresenta il conto da pagare. Questo conto può essere ovviamente o a favore del produttore, di Antonio nel nostro caso, se l'energia mandata in rete è di più di quella che è stata consumata, viceversa sarà Antonio a dover pagare e l'Enel, o chi per lei, incasserà la cifra. Negli ultimi anni la quantità di energia prodotta per via, possiamo dire, non convenzionale, cioè non con le centrali di una volta, è aumentata in maniera veramente considerevole, tanto da mettere l'Enel di fronte al problema di affrontare di nuovo la questione, come dicevo all'inizio, della distribuzione dell'energia. La rete elettrica non è più solo un canale per trasmettere e distribuire energia elettrica dalle grandi centrali ai clienti finali. Una rete che, se volete, potremmo definire a senso unico. Non è più così. È diventata a due direzioni e deve quindi diventare capace di far interagire i produttori e i consumatori, di sapere in anticipo dove e quando ci saranno dei picchi di consumo, di essere capace di diventare flessibile e saper adattare la produzione e il consumo in base alle esigenze, in base alle circostanze, luogo per luogo. Insomma, ci vuole una rete intelligente, una smart grid appunto. Cosa serve per ottenerla? Lo vedremo tra pochissimo.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Have you come to raise the dead?
Due con One. Mi sembra chiaro che il punto di partenza, per quello che ho detto fino adesso, sia quello di saper scambiare informazioni sui flussi di energia, gestendo con una efficienza migliore di adesso i picchi di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e quindi riducendo il carico dove occorre, dove è necessario. Altrettanto chiaro mi sembra il fatto che un punto essenziale della faccenda è il controllo della rete. Noi possiamo paragonare il futuro scenario elettrico ad Internet, che è una rete aperta di informazione. Ogni sistema di generazione, piccolo o grande che sia, deve essere connesso, collegato in rete e deve essere in grado di trasmettere e di ricevere dati. In sostanza, ogni utente dovrebbe diventare un prosumer, che è un termine nuovo, che mette insieme il produttore e il consumatore, il prosumer. Per realizzare tutto questo servono dei contatori nuovi, che in inglese sono chiamati ovviamente smart meters, che noi traduciamo come contatori intelligenti. Le informazioni devono viaggiare su banda larga, quindi molto veloce, proprio come le informazioni del web viaggiano attraverso le connessioni ADSL. Questo consente e permette di sapere in ogni istante quello che succede dappertutto nella rete, quanta energia viene utilizzata, dove, da chi. E questo è propedeutico alla possibilità di orientare i flussi di energia a seconda dei bisogni, cioè se io non so questo, non saprò mai dove far arrivare più o meno energia elettrica. Ecco dunque che la smart grid può funzionare solo se ci si affida all'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione, che pertanto devono anche loro avere uno sviluppo sempre più importante. Io mi rendo conto che sembra un progetto quasi senza senso. Come faccio a sapere se, che ne so io, a Villa Guattera alle 10:30 ci saranno tantissime lavatrici accese tutte assieme, mentre a Pozzonovo, per esempio, no? Senza senso o fantascientifico? Ma in realtà si tratta di questioni che ci vengono confermate dal semplice fatto che in alcune città già funzionano, sono già operative. Nei siti che si occupano di questi argomenti sono riportate novità importanti e, devo dire, veramente incredibili al riguardo. Ad esempio, recentemente è stato presentato Energino, che è uno strumento per la misurazione e il monitoraggio dei consumi di reti senza fili. I ricercatori dell'azienda CreatNet, che hanno lavorato in collaborazione con l'Università di Trento, hanno ideato questo prototipo per soddisfare la mancanza di strumenti di misura adatti a identificare dove, come e quando l'energia elettrica viene consumata in una rete senza fili. Riteniamo che nel breve futuro, dicono i responsabili, Energino potrà essere facilmente integrato in tutti i dispositivi elettronici già presenti nelle nostre case, come ad esempio i modem ADSL, Smart TV, PlayStation, eccetera, in modo da ottimizzarne il consumo. Anche queste innovazioni, come si capisce, vanno quindi, a sentire quello che ci dicono i tecnici responsabili di queste aziende, dicevo che anche queste innovazioni vanno nella direzione di un risparmio energetico. Prima di cercare di capire come funziona, vediamo altri motivi che spingono in questa direzione. Io ho parlato spesso del pacchetto clima che pone l'Europa al centro della lotta ai cambiamenti climatici. Quel pacchetto, che noi siamo abituati a chiamare 20 più 20 più 20, è in funzione da parecchi anni. Tra gli altri obiettivi per l'Italia, per il nostro paese, c'è quello di aumentare del 17% la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. Che, attenzione, non è un futuro lontano, perché con la burocrazia e le lentezze tipicamente italiane è proprio qui dietro l'angolo. Questo significa che non basterà più avere un controllo sulla produzione nazionale, ma sarà necessario monitorare, gestire e integrare anche la produzione locale e la distribuzione a breve distanza, quindi quella che parlavo prima, a bassa e media tensione, che provenga dalle fonti rinnovabili. Attualmente sia l'Enel che le altre major dell'energia hanno in piedi, in fase di progettazione o in fase di realizzazione, progetti molto importanti in questa direzione. A noi interessa, come utenti italiani, quello che ha combinato e sta combinando Enel, ma non possiamo dimenticare che il concetto di smart grid si inserisce nella politica, anzi oserei dire nella strategia energetica europea, ma forse sarebbe proprio il caso di dire mondiale. Pensate che esiste un sito che si chiama smartgridnews.com, che significa novità sulle reti intelligenti, che si occupa soltanto di questo, cioè di fornire informazioni su quanto avviene nel mondo in merito alle reti di distribuzione elettriche. Negli Stati Uniti, che sono il paese che consuma più di chiunque altro elettricità per abitante, il presidente Obama già 3 anni fa ha lanciato un progetto che prevedeva la realizzazione di 3.000 chilometri di linee di trasmissione con 40 milioni di contatori intelligenti, di cui tra l'altro parleremo tra poco. L'analisi che è stata fatta è un'analisi puramente economica e rientra perfettamente nella logica del consumismo. Infatti oggi il mondo ha bisogno di una potenza installata di circa 14 terawatt. Il terawatt è un'unità di misura, sono 1.000 gigawatt. Ma l'aumento della popolazione e la crescente richiesta ci porterà entro mezzo secolo, meno probabilmente, a dover disporre del doppio, di 28 terawatt. Dove si potranno trovare gli altri 14? Se ragionassimo come oggi, dovremmo aggiungere un nuovo impianto da 1 gigawatt di potenza, che corrisponde grosso modo ad una centrale nucleare, quindi dovremmo aggiungere un nuovo impianto da 1 gigawatt di potenza ogni giorno per 40 anni. E quindi è chiaro che bisogna investire in efficienza energetica. La smart grid vuole essere questo, una spinta verso una maggiore efficienza energetica. Purtroppo negli articoli anche più tecnici sui siti americani si parla sempre di energia rinnovabile da aggiungere a quella tradizionale da fonti fossili. Per i 1.000 motivi di cui ho parlato centinaia di volte, è chiaro che se l'energia pulita non andrà a sostituire quella tradizionale, non faremo nessun passo avanti né verso una maggiore, come posso dire, democrazia dei consumi, né verso un approccio meno impattante e devastante verso l'ambiente e nei confronti del clima. L'efficienza va benissimo dunque, ma solo se a fianco ad essa si opererà verso una radicale riduzione dei consumi superflui, che sono, provate a pensarci, una larga fetta di quello che la maggior parte di noi consuma nella sua vita. Certo, gli investimenti devono essere corposi. Qualcuno ha calcolato che servono dai 100 ai 300 dollari per ogni metro di questa nuova rete intelligente. Il progetto di Obama potrà costare dunque fino a 4 miliardi di dollari. Ma anche la smart grid, la rete intelligente, diventa presto un business e così molti capitalisti hanno cominciato ad investire per vendere tecnologia, know-how e quant'altro possa servire. Ancora una volta dunque si presentano i soliti due aspetti della faccenda. Da un lato la necessità di dare una ripulita, di rivoltare un pochino questa società aumentando l'efficienza, e dall'altra si presenta l'opportunità di nuovi profitti. Ma perché il progetto della Smart Grid abbia successo, sono necessarie tre condizioni fondamentali: standard aperti e interoperabili, proprio come Internet, ai quali tutti abbiano accesso, modelli di costi dinamici e corretti, corrette politiche di governo. Questo non lo dico io, lo dice Jess Best, un analista molto conosciuto in ambito internazionale, una vera autorità in questo settore.
We'll be right back.
più che una sensazione, More Than a Feeling, i Boston, una canzone veramente molto molto bella. Certo, non è che gli Stati Uniti abbiano il predominio su questa faccenda delle smart grid, delle reti intelligenti. Facciamo spesso riferimento a quel paese per le sue caratteristiche di guida, passatemi, non siate cattivi e passatemi l'espressione che probabilmente non è molto esatta, di guida, dicevo, nella tecnologia e soprattutto nella necessità di intervento a causa dei consumi enormi della propria popolazione. Anche l'Europa ha avvertito questa esigenza dal momento che la produzione di energia rinnovabile è aumentata moltissimo negli ultimi anni nel nostro continente. Pensiamo per esempio a paesi come la Norvegia, l'Islanda, la Germania, l'Austria, dove si viaggia tra il 70 e il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'anno scorso c'è stato un accordo tra l'Europa e gli Stati Uniti che ha segnato l'inizio di una collaborazione che deve muoversi sullo scambio delle informazioni e della tecnologia. I partner tecnici sono stati individuati nel National Institute of Standards and Technology, NIST si chiama, che è un'agenzia americana del Dipartimento del Commercio. Sapete che i dipartimenti negli Stati Uniti sono i ministeri praticamente, quindi è un'agenzia americana del Ministero del Commercio che si occupa della gestione delle tecnologie per favorire l'economia del paese sviluppando degli standard, delle tecnologie e delle metodologie che favoriscano la produzione e il commercio. L'altro partner, quello europeo, è invece il gruppo di lavoro europeo CENELEC-ETSI, il sistema europeo per la normalizzazione, che opera da molto tempo in collaborazione con l'Unione Europea, anche se in realtà non dipende direttamente da essa. L'obiettivo è uno dei tre punti che abbiamo visto prima della canzone dei Boston, e cioè quello di stilare linee guida e posizioni comuni per definire degli standard internazionali, in maniera tale che ci sia proprio una possibilità di scambiare dati e tecnologie senza che ci siano delle barriere dovute al fatto che ci si muove su delle linee con dei paletti differenti gli uni dagli altri. Intanto però l'Europa si è mossa, come ho già detto prima, inserendo nei propri piani e progetti che riguardano il clima e il futuro dell'energia proprio la realizzazione di smart grid nei suoi paesi membri. Di questi, molti hanno già avviato dei piani di installazione di misuratori intelligenti per raggiungere alla fine tutti gli utenti finali e, una volta tanto, possiamo dirlo, il nostro paese emerge con la copertura più alta grazie a progetti che sono stati messi in piedi più di 10 anni fa, ma di questo parleremo successivamente. L'Unione Europea si sta dunque mostrando molto determinata. Il Parlamento ed il Consiglio Europeo un anno fa hanno approvato una direttiva sullo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica che impone degli obblighi di installazione dei contatori intelligenti. La richiesta è molto significativa perché entro il 2020 l'obiettivo è che l'80% delle reti intelligenti sia pronta all'uso, che non è poco. E veniamo alla fine all'Italia. Come ho detto prima, la smart grid ha a che fare con le reti locali a bassa o media potenza, quelle insomma che non sono di esclusiva competenza terna. Per questo è stata Enel ad investire risorse, sia materiali che di conoscenze e di competenze, nel settore. 10 anni fa è partito un progetto chiamato Telegestore, del quale cerchiamo adesso di sapere qualche cosa di più. Come ho già detto, il principio è quello di superare il rapporto unidirezionale gestore-cliente, oppure, se volete, produttore di energia utente, perché l'utente diventa anche lui produttore e quindi il rapporto si complica e va gestito in maniera diversa e sicuramente più sofisticato, più raffinato. La telegestione italiana da parte di Enel, come dicevo, è iniziata 10 anni fa. E ha fatto in questi 10 anni molti passi avanti, non solo qui da noi, ma anche all'estero, come vedremo. Senza entrare nei dettagli tecnici, che ovviamente non sono di mia competenza, quello che serve sapere è che si tratta di un sistema innovativo che realizza la gestione dei contatori di elettricità da lontano, o come si dice in informatica, da remoto. si basa su un insieme di strumenti, a cominciare proprio dal contatore elettronico, che è la vera interfaccia tra la rete elettrica e il cliente, noi quindi. Ma questo strumento non è che serva soltanto a calcolare i consumi e la produzione di energia, ma contiene un display per l'accesso alle informazioni sui contatti, sui consumi, che permette quindi di comunicare con i sistemi centrali Enel in modo da soddisfare le esigenze del cliente senza dover mandare un operatore a casa di Tizio e Caio ogni volta che serve. E anche questo rappresenta sicuramente il primo passo verso la realizzazione delle smart grid, perché sapere quali sono i consumi e le produzioni locali è fondamentale per ogni passo in avanti ulteriore. E poi cosa è successo? Ascoltiamo una bella canzone e poi lo sapremo.
You can't always get what you want. No, you can't always. just might find. You get what you need.
E questi erano i Rolling Stones con You Can't Always Get What You Want, non puoi sempre avere tutto quello che vuoi. A 10 anni di distanza dall'inizio del progetto del telegestore di Enel, si può dire che l'operazione è compiuta. Già nel 2009 erano 32 milioni i punti di misura gestiti da lontano con trasmissione dei dati per via informatica. Non esistevano nel 2009 al mondo stati che avessero una copertura più completa di quella italiana. Una delle novità dovute al telegestore sono anche le tariffe multiorarie, che sono attive ormai da 7 anni e che permettono, sulla base dei contratti firmati, di avere spese diverse in orari differenti della giornata, in base ovviamente alle singole esigenze di ogni utente. A me, per esempio, costa meno far andare la lavastoviglie la sera dopo le 19 nei giorni festivi, e questo al netto degli aumenti imposti dalle varie manovre recenti del governo. Ma ci sono vantaggi anche dal punto di vista degli interventi che possono essere fatti, come dicevo, da remoto, come l'applicazione di nuovi piani tariffari, la cessazione di servizio, i subentri, eccetera. Io credo sia abbastanza ovvio che questo porti ad una maggiore efficienza nel servizio, perché incentiva il consumo dell'energia in ore di minor carico, permettendo all'azienda di ottimizzare i processi. Dal momento che Enel controlla parecchie aziende che forniscono energia elettrica in giro per il mondo, il sistema è stato esportato per esempio in Spagna grazie al controllo di Endesa e in Brasile attraverso la compagnia energetica do Ceará, che fornisce elettricità a circa 3 milioni di abitanti. Quello che emerge dalla lettura del sito di Enel è la presenza di una serie nutrita di progetti e iniziative, attualmente ne sono attivi 16, che fanno da contorno ai lavori sulla Smart Grid. Voglio citarne, tanto per capire, solo pochissimi, alcuni. Intanto la EDSO for Smart Grids è l'associazione, che è un'associazione no profit, che raccoglie i maggiori distributori di energia elettrica europei con l'obiettivo di ricercare, sviluppare e realizzare progetti dimostrativi su larga scala sulle smart grids. Gli obiettivi principali sono quelli di consentire la trasmissione e la distribuzione fino al 35% da fonti rinnovabili e rendere la produzione di elettricità completamente priva di emissioni di anidride carbonica entro il 2050. Poi integrare ulteriormente le reti nazionali in una rete paneuropea ed infine ottimizzare i costi operativi e gli investimenti per il miglioramento delle reti europee. Un altro progetto è il cosiddetto Mobility Italy, è il progetto che vuole trasformare la mobilità nella città favorendo l'uso di macchine elettriche. Perché questo sia possibile c'è bisogno ovviamente di infrastrutture di ricarica e, come mi è capitato di dire un sacco di volte, non ha nessun senso trasformare la viabilità in elettrica o ad idrogeno se poi dobbiamo costruire una centrale a gas o carbone per ottenere i combustibili, cioè l'elettricità e l'idrogeno. Ma le prospettive di una produzione massiccia di energia rinnovabile e soprattutto la sua integrazione nelle reti nazionali cambiano completamente le cose. Attualmente ci sono già centinaia di stazioni di ricarica disponibili in ambito urbano e presso anche luoghi ad alta frequentazione. Il progetto è nato a Pisa, a Roma e a Milano, ma si sta progressivamente estendendo. L'ultima citazione la faccio per Enel Smart Info, che è un dispositivo che permette a chiunque lo abbia installato a casa sua di ricevere informazioni sul consumo di elettricità e soprattutto sulle fasce orarie più convenienti, quando cioè l'energia fornita costa di meno. Questo strumento sarà alla base della realizzazione di case intelligenti, nelle quali le informazioni arriveranno dal contatore direttamente agli elettrodomestici per farli funzionare nelle fasce orarie più convenienti. Le informazioni si potranno leggere, oltre che sul display di questo strumento, che ne so io, sul telefonino, sul televisore, sul computer. Ecco, questi sono solo tre esempi. Gli altri, se siete curiosi, li trovate sul sito dell'Enel. Quello che posso aggiungere è che l'attenzione mi sembra orientata da un lato verso l'informazione sempre più puntuale di quello che succede in rete, di modo da evitare guasti, perdite e utilizzo nei tempi sbagliati. Dall'altro c'è grande attenzione verso la mobilità elettrica con alcuni progetti nazionali e internazionali di largo respiro. Gli obiettivi vengono fissati per lo più a pochi anni di distanza al 2015, che è dopodomani, per cui possiamo tranquillamente aspettare a vedere cosa accadrà. Nel frattempo alcuni esempi pilota sono partiti in tutta Europa. In Italia si è cominciato da Isernia. Ecco come Enel descrive questa situazione. Le caratteristiche geografiche e climatiche della zona di Isernia offrono una condizione ottimale per lo sviluppo di tecnologie di generazione legate a energia solare, idroelettrica, da biogas e quindi per lo sviluppo di un sistema che permetta la piena integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete di distribuzione. Il monitoraggio della situazione avviene attraverso una rete tipo la DSL, usando il protocollo WiMAX, che permette l'accesso alla rete senza fili. La rete sarà associata al sistema di telegestione nazionale, il telegestore di cui abbiamo parlato fino adesso. Il progetto Isernia prevede l'installazione di 8.000 dispositivi Smart Info per altrettanti clienti. Questi forniranno informazioni sui cambiamenti del prezzo dell'energia in base alle fasce orarie, favorendo un uso efficiente e aumentando la partecipazione dei clienti alla gestione del sistema. Ed infine è prevista la realizzazione di una infrastruttura di ricarica per alimentare una flotta di 5 veicoli elettrici, so che non sono tanti, ma da qualche numero bisogna pure cominciare, integrata con un impianto fotovoltaico, quindi va benissimo. Bene, verrebbe da dire, il futuro è già cominciato, ma cosa ne pensano gli ambientalisti?
E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria chi mi manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, e il caffè me lo porta a letto due bionde in tutù, ai Maria chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare per cancellare i sogni miei, da qualche tempo più donne del DJ, ai Maria ma tu non ci sei. E questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me, ai Maria non sei più con me. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria canterò. Vado avanti tristemente a champagne e bonbon, hey Maria mi manca il tuo amor. Il mio caimano nero piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metro, hey Maria da te tornerò. L'Himalaya era lontano, l'ascensore lì non c'è, ma il vecchio saggio indiano ha predetto che Maria, ritorni da me. Se non ho più soldi in tasca e donne ne ho troppe ormai, sebbene il tuo cane fuori non porto più, ai Maria chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria canterò. Oh oh.
Maria,
sotto una vecchia sequoia, ballava il samba e cantava per me. Un presentatore alla radio, in un armadio provava il suo show, teneva un quiz a puntate e chiuso tutta l'estate restò. Imitava il gatto e faceva papà, perché studiava le lingue e voleva le cinque e il sotto. Mi disse un vecchio facchino, tu non sei un emiro in gilet, mi consigliò senza imbroglio di non bere petrolio alle tre. Ballava il samba e cantava per me. Presentatore alla radio, in un armadio provava il suo show, il caimano distratto imitava il gatto, imitava il gatto e faceva papà.
Il nostro Rino Gaetano con Ai Maria. Chiudo questo argomento sulle smart grid andando ad esaminare cosa dicono gli ambientalisti a riguardo. Recentemente si è tenuto un convegno in provincia di Ancona in cui alcune organizzazioni ambientaliste, tra le quali il Kyoto Club, hanno proprio parlato del futuro delle reti ed in particolare di quelle intelligenti. Chi è mai questo Kyoto Club? Vi leggo la presentazione che fanno loro di se stessi nel sito web. Il Kyoto Club è un'organizzazione non profit, nata ufficialmente nel febbraio del 99, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra assunti con il protocollo di Kyoto. Per raggiungere tali obiettivi, proseguono, il Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili e della mobilità sostenibile. Quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato questa sera. È chiaro dunque che questa associazione ha a che fare, e non poco, con l'ambiente, la sua tutela e le questioni che oggi sono sul tappeto e sembrano primarie: i cambiamenti climatici e la razionalizzazione dei consumi energetici. Il presidente del Kyoto Club è Gianni Silvestrini, che ascoltiamo in questo brevissimo intervento sulle smart grid.
Dopodomani, giovedì, Angeli di Desora nelle Marche, nel gruppo Loccioni, Kyoto Club Loccioni organizzano un evento sulle smart grid, un evento che fa parte di un percorso con insieme a Michele Di Rigni per Ecomondo Key Energy, e che vuol mettere gli occhi su uno dei processi di trasformazione del mercato elettrico italiano più interessanti, ma mercato elettrico europeo e mondiale, la trasformazione della rete convenzionale in rete intelligente. L'Italia, che alla fine dell'anno avrà 25.000 megawatt di solare eolico, ha bisogno immediatamente di adottare delle politiche intelligenti sul lato della produzione, sul lato della rete e sul lato anche dell'utilizzo della distribuzione. Frigoriferi che vengono comandati dal contatore intelligente, auto elettriche che riescono a dialogare con la rete, c'è tutta una trasformazione del mercato. Al convegno del gruppo Loccioni si discuterà di tutto questo, degli investimenti che sono programmati nel prossimo futuro, dell'evoluzione tecnologica che potrà consentire all'Italia di svolgere un ruolo di primo piano nelle trasformazioni che avverranno nei prossimi 10 anni.
Ecco qui, dunque, questo è quanto diceva appunto Gianni Silvestrini, presidente del Kyoto Club. Il Kyoto Club ha anche un presidente onorario che si chiama Pasquale Pistorio, che proprio in quella occasione spiegava così: la sfida energetica globale si vince con l'efficienza energetica e la produzione da rinnovabili. L'aumentata sensibilità verso i temi ambientali negli ultimi anni ha agevolato in maniera esponenziale lo sviluppo del settore rinnovabili. Oggi, per dare nuovo impulso a questa trasformazione, è necessario cambiare paradigma nel modo in cui l'energia viene distribuita e trovare soluzioni per responsabilizzare e coinvolgere maggiormente i consumatori, produttori, permettendo loro di ridurre consumi e costi. Le smart grid danno una risposta a queste necessità. Insomma, dal momento che alla base di tutto c'è l'esigenza che sentiamo sempre più forte di un uso sempre più massiccio delle energie rinnovabili, mi sembra che la strada della smart grid sia inevitabile e che quindi dovremo necessariamente affidarci alla tecnologia per avere un futuro decente. Ci sono però due osservazioni che mi sento di fare al riguardo. La prima è il fatto che le reti intelligenti sono solo un passo dei tanti che occorre fare in questa direzione. È un po' come se in un minestrone mettiamo dei fagioli super buoni e il resto delle verdure che fanno schifo. Così quello che davvero serve non sarà solo una smart grid, ma sarà una smart city, una città intelligente che sappia accogliere, tra le altre cose, anche le reti elettriche intelligenti. Già oggi molti degli oggetti che abbiamo in casa sono decisamente smart: televisori, computer, iPad, tablet e tutte le altre diavolerie elettroniche hanno una gamma di possibilità di essere gestite in mille modi diversi, premendo semplicemente il tasto di un telecomando. In futuro avverrà lo stesso anche per gli altri elettrodomestici. Diremo alla lavatrice di partire solo quando il costo dell'energia sarà più basso o quando nel paese o nella città dove viviamo c'è un numero esiguo di elettrodomestici al lavoro. Diremo al frigorifero di adeguare la temperatura di esercizio sulla base dei cibi che contiene e potremo raccontare altre incredibili storie di questo genere. Ci sarà un modo di costruire le case decisamente innovativo e non solo per quanto riguarda l'alimentazione e il recupero di energia, acqua, rifiuti, ma anche per il funzionamento di ogni sua parte. Avremo mezzi di trasporto ad impatto zero, elettrici, alimentati da pannelli fotovoltaici o da rifornimenti che deriveranno dalle pale eoliche che avremo installato magari sul nostro tetto. Una trasformazione globale, insomma, una grande e nuova rivoluzione, quella che Jeremy Rifkin ha battezzato la terza rivoluzione industriale e che vede nella produzione dal basso dell'energia, da fonti rinnovabili e appunto nelle reti intelligenti, i paletti che sostengono l'intera impalcatura della società. Proprio ieri, il 5 di giugno, a Roma, il Kyoto Club ha aperto un incontro sulle città intelligenti. Non vedo l'ora di leggere gli interventi per capire a che punto siamo e quanta fantasia e fantascienza si sia già trasformata in realtà. Certo, tutto questo non potrà far piacere ai venditori di uranio, di carbone, di gas e di petrolio sparsi per il mondo. Del resto, il destino dei combustibili fossili sembra segnato, la loro estrazione diventerà sempre più costosa, fino a rappresentare una spesa e nessun guadagno. E questo comporta cambiamenti radicali non solo nel nostro modo di vivere, o meglio, nel modo di vivere chi ci sarà tra 20, 30, 50 anni, in quello che possiamo definire lo stile di vita. Questo vorrà dire rinunciare a molti consumi superflui, o perlomeno al modo attuale di effettuare i consumi, inducendo cittadini sempre meno consapevoli e sempre più ignoranti a comprare tutto perché è di moda, perché fa figo, perché lo devo avere ad ogni costo e così via. Oltre a questo, in un respiro più ampio, la società mondiale, tecnologia o non tecnologia, non andrà da nessuna parte se il divario nord-sud del pianeta si manterrà tale quale ad oggi. E non è solo una questione morale quella di far partecipare al consumo sostenibile ogni popolo della Terra. Ma se si continueranno a togliere risorse ai poveracci, dove pensate andranno a cercare il cibo e l'acqua per sopravvivere? Continueremo a sparare ai gommoni che attraversano il Mediterraneo o ai peones che attraverseranno i confini del Messico? E continueremo a crescere indefinitamente facendo figli a raffica come se questo pianeta, che può sfamare oggi circa 3 o 4 miliardi di persone, si potesse allargare come un palloncino da gonfiare? O pensiamo che la tecnologia risolverà anche questi problemi? Che le nostre colture potranno produrre cibo per 10 miliardi di cittadini del mondo, mentre pochi deficienti continueranno a scavare, estrarre, trapanare la terra, coprirla di cemento, per poi stupirsi che accadano disastri in serie gridando alla sfiga, o peggio, chiudendosi dentro le chiese a pregare perché finisca la siccità o non arrivi l'alluvione. Ma che razza di idea hanno i credenti di questo Dio? Uno che ti combina un casino, facendo un sacco di morti, e poi risolve tutto per due Ave Maria e un Padre Nostro? Cerchiamo di essere seri e di non cadere ancora una volta nel ridicolo. Un grande scrittore brasiliano, Paulo Coelho, una volta ha detto che siamo artefici del nostro destino. Questo è vero solo parzialmente, perché se questa affermazione si adatta perfettamente ai popoli ricchi, quelli occidentali per esempio, bisognerebbe aggiungere che questi marpioni hanno deciso anche i destini degli altri, ad esempio di molti popoli africani e asiatici, e il risultato non è stato per niente lo stesso. Bene, non c'è tecnologia che possa rimuovere questa assurda situazione. Sarà anche un modo vecchio e obsoleto di dirlo, ma credo che ci si debba affidare una volta di più alla razionalità e alla vecchia buona volontà umana. C'è un'altra frase famosa che è entrata nelle letture di tutti quelli che hanno amato la banda di Charlie Brown e Linus. È quando il loro creatore, l'indimenticabile Charles Schulz, fa dire a Snoopy: «Imparo sempre dai miei errori, per questo continuo a farli. Sembra scritta apposta per l'umanità». Io chiudo qui, vi lascio nelle capaci note di Megaphone che comincerà tra pochissimo. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Da parte di Mario un saluto affettuoso e vi aspetto mercoledì prossimo alle 20:20, sempre su Radio Cooperativa.